esponenti del blocco nero, e alle 14.05.21 l'elicottero riprende piazza Manzoni, dove in fiamme c'è la autovettura Mercedes che è già stata incendiata dal blocco nero. Alle 14.03.46 viene ripreso Corso Sardegna lato Monte. La folla di manifestanti non è presente in massa, in lontananza si vedono persone impegnate nella devastazione del Credito Italiano, devastazione di banca che è segnalata anche da un cittadino con la telefonata delle 14.06.38. Eccola. Terminata ad ampio raggio quella che è stata la devastazione della zona di Piazza Giusti, il grosso del corteo si sposta, ecco, lo vediamo nella cartina, dall'altra parte del torrente Bisagno, oltrepassa Piazza Manzoni, dove appunto è stata incendiata la Mercedes 190 di cui dicevo prima, attraversa Ponte Castelfidardo, dove i tamburini effettuano un altro dei loro caroselli, e raggiunge alle 14.10 via Canevari. Alle 14.10 raggiunge via Canevari. Il fumo nella zona di via Canevari peraltro è già visibile alle 14.05.00, dove di fatto è già stata incendiata l'autovettura Mercedes, dove di lì a poco verranno incendiate altre autovetture sempre in via Canevari. Questo incendio prosegue con evidentissimo fumo nero, ecco, queste sono le ulteriori autovetture, fino alle 14.30 circa. Questi dati ci sono forniti sempre dalla telecamera del traffico Verdi. Alle 14.06.15 una parte dei manifestanti del blocco nero, che si era spinta verso la parte alta di Corso Sardegna lato Monte, ritorna su Piazza Giusti, svolta verso Piazza Manzoni per accodarsi a tutti gli altri. Non è più inquadrata la zona di Piazza Giusti prospiciente il D per D, ma si intuisce chiaramente che questa piazza si vada lentamente svuotando e come il grosso dei manifestanti sia transitato e stia transitando dall'altro lato del torrente Bisagno. Alle 14.07.15, e qui subentra un altro reperto, il 188-18, l'elicottero della polizia riprende il blocco nero, ormai pacificamente, abbiamo visto che arriva più o meno alle 14.10, in via Canevari, all'altezza dell'intersezione con Corso Montegrappa, e di lì a poco, alle ore 14.07.36, sul video sono le 14.10.46, viene documentata la presenza in loco anche degli stessi tamburini. Il reperto di riferimento è sempre il 188-18. Alle 14.09.10 viene inquadrato il corteo del blocco nero che continua a confluire in via Canevari proveniente da Ponte Castelfidardo e va a ingrossare le fila appunto del corteo. Il reperto è quello 143-112 della Polizia Scientifica. Alle 14.09.26 il video documenta l'ulteriore arrivo dei rappresentanti del blocco nero in via Canevari e questo dato è fornito da altro reperto che è il 209-1. Alle 14.11.06 inizia il danneggiamento delle autovetture che sono parcheggiate nella parte terminale di via Canevari che abbiamo già visto prima. Autovetture che sono pacificamente incendiate da questi manifestanti e vengono date alle fiamme alle 14.13.42 come evidente dal reperto 143-112 della Polizia Scientifica. Alle 14.13.20 il video, che è il reperto 209-1, mostra la devastazione in atto del Banco di Sicilia di via Canevari. Alle 14.59 via Canevari è ormai invasa dal blocco nero e si nota la presenza dei tamburini che effettuano, come da copione, il loro carosello. Il reperto è il 143-112. Quindi, tra le 14.10 e le 14.45, il blocco nero realizza nella zona di via Canevari ulteriori devastazioni, sia scendendo verso mare nel piazzale antistante a Borgo Incrociati, dove vengono danneggiate, devastate autovetture e danneggiato e parzialmente saccheggiato il distributore Erg, e in questa circostanza aggrediti anche un cineoperatore della polizia scientifica ed un fotografo, sia risalendo verso monte, imboccando contromano via Canevari, dove vengono colpiti altrettanti, anzi di più, numerosi esercizi pubblici e attività commerciali, tra cui un ufficio delle Poste Italiane, un altro supermercato della catena di Perdì, l'agenzia 3 del Banco di Sicilia e gli uffici, agenzia 9, del Banco Popolare di Novara di via Canevari 142 Rosso. Viene anche assaltata e imbrattata la porta della chiesa dei 10.000 martiri crocifissi di via Canevari numero 34, il che suscita grande allarme nel parroco, che chiama per telefono le forze dell'ordine riferendo di essere invaso ed aggredito. Viene devastato un mobilificio, tutta una serie di ulteriori attività, il cui elenco è piuttosto consistente e che viene sicuramente allegato alla nostra memoria. Vengono ancora devastati gli uffici dell'Istituto San Paolo di Torino. A questo proposito, proprio con riferimento alla devastazione dell'Agenzia 9 della Banca Popolare di Novara, segnalo la deposizione di Bertolino Maurizio, che era cassiere, che oltretutto risiedeva nel civico, nel palazzo del civico di dove si trovava l'agenzia, e ha riferito a tutta la drammaticità della situazione nel corso dell'udienza del 4 maggio del 2004. Alle 14, ecco, la telefonata del parroco, così come dato obiettivo cui fare riferimento, è delle 14.37 e 38. Alle 14.38 e 21, in piazza Giusti, in Croce Corso Sardegna, proveniente da piazza Manzoni, arriva un gruppo di manifestanti, che sono circa 50, con delle bandiere sarde, indipendentiste, si ferma all'incrocio e verso le 14.40 e 44 sembra spostarsi verso via Giacometti e insieme ad altri sparuti gruppi di manifestanti. Questo è segnalato dalla telecamera di piazza Giusti. Come dicevo, tra i vari danni, l'ho già segnalato, un altro di Perdì, in particolare quello di via Canevari. Dopo aver percorso in direzione Monti tutta via Canevari, il corteo del blocco nero raggiunge la zona di Piazzale Marassi. Qui inizia lentamente a risalire la scalinata Montaldo, per raggiungere, dopo aver percorso via Montaldo, largo il Gaetano Giardino, la zona di piazza Manin, dove i tamburini arrivano verso le ore 15. Contestualmente di questa deviazione ci ha riferito, come ho già detto, il teste Amadori, che si era fatto parte diligente offrendosi come genovese a guidare parte del blocco nero, messa così sembra un coinvolgimento, semplicemente aveva detto che sapeva come si poteva arrivare in piazza Manin. Peraltro, una parte di manifestanti, quantificabile in alcune svariate decine di unità, verso le 14.50-15 attraversa Piazzale Marassi e dà l'assalto, anche con bottiglie incendiarie, alla casa circondariale. Della casa circondariale vengono danneggiati ed incendiati gli ingressi, le finestre e alcuni locali. Ecco, questo è il portone. I danni stimati sono circa 60 milioni di lire. Vengono danneggiate delle autovetture che sono parcheggiate all'esterno della struttura e vengono erette barricate utilizzando cassonetti e iniziando un fitto lancio di oggetti contundenti all'indirizzo delle sparute poche forze dell'ordine che erano presenti sul piazzale a difesa di questa struttura. In merito all'assalto, hanno deposto all'udienza del 1 giugno del 2004 sia il direttore del carcere, Angelo Manes, che gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, ispettori Chess Antonio e parente Luigi. E in particolare da segnalare hanno tenuto a rettificare l'inesattezza dell'orario che era riportato sulla relazione di servizio che dava atto dell'assalto al carcere in data 25/7/2001. Questo perché in quella relazione veniva dato atto che l'assalto era iniziato alle 13:30, ma pacificamente, per come evidenziato dai dati obiettivi delle telecamere e altri dati obiettivi, l'assalto di fatto si verifica alle ore 14:50. Significativa, particolarmente significativa, al di là della deposizione del direttore, che dal di dentro avevano vissuto in maniera piuttosto drammatica questo assalto. La professoressa Dalla Porta ci ha detto che non si ricordava di assalti al carcere, non sono così sicura, magari in paesi sudamericani, se non sbaglio in Brasile ogni tanto qualche carcere viene assaltato, dice che un altro assalto al carcere era stato quello alla presa della Bastiglia, però voglio dire, l'assalto al carcere è un atto di un certo significato per tutte le eventuali conseguenze che poteva avere anche proprio di conseguenze di ordine pubblico. La drammaticità di questa evenienza è stata riferita in udienza anche dal dottor Roberto Salvo, che era il responsabile della vigilanza esterna all'obiettivo, che nel corso dell'udienza dell'8 giugno 2004 ha riferito nel dettaglio le condizioni in cui si erano trovati un gruppo abbastanza sparuto di carabinieri, che a un certo punto si rende conto dell'arrivo di questa massa di black bloc che spunta dietro l'istituto scolastico Edoardo Firpo di via Canevari. Teniamo presente che la massa che sta avanzando da via Canevari è la massa che poi anche si va a disperdere lungo la scalinata Montaldo. Vede questo grosso gruppo di manifestanti che indossano abiti di colore nero, tutti travisati, armati di spranghe di ferro, si allarma e incomincia a chiamare l'operativo chiedendo rinforzi. Risulta dai brogliacci, anche qui è questo dato obiettivo, è un dato rilevante proprio in relazione all'avanzata dei carabinieri del dottor Mondelli, che di fatto sono quelli deputati, ahimè, e non arriveranno mai a intervenire in ausilio ai carabinieri, alle forze dell'ordine che si trovano su piazzale Marassi. Salvo, dicevo, risulta, le sue chiamate risultano, sono transitate via radio. Il dottor Salvo è la sigla Gamma 189, sappiamo che tutti i funzionari di polizia nel corso del G8 avevano delle sigle, queste sigle sono state consegnate, per cui sappiamo leggere di chi si tratta attraverso, sono state consegnate in udienza. In questo caso il dottor Salvo, Gamma 189, chiama l'operativo alle 14:42 per comunicare l'arrivo di manifestanti armati e travisati da via Torti. Dice via Torti, ma è chiaramente un errore, perché sappiamo che stanno a via Torti da un'altra parte, possiamo vedere sulla carta, sappiamo che è via Canevari, e chiede l'invio di personale di polizia in previsione proprio di iniziative violente che il blocco nero poteva avere nei confronti dell'obiettivo presidiato, e presidiato non certo con un grosso numero di forze. Il dottor Salvo fa predisporre il personale dell'arma con gli scudi e i mezzi davanti e i mezzi dietro, con a bordo lanciatori di lacrimogeni, in modo da poter essere pronti a contrastare un'eventuale iniziativa violenta. Continua a sollecitare via radio, sempre con la sigla Gamma 189, l'invio con la massima urgenza di altro personale per la salvaguardia di questo obiettivo così sensibile. La sala operativa a un certo punto risponde che sta provvedendo in merito alla richiesta effettuata. Su chi arriverà al carcere è un altro capitolo di questa complicata e lunga vicenda, che verrà affrontato in un secondo momento. Sappiamo però che invece del contingente del dottor Mondelli arriverà, quando ormai di fatto la vicenda sia bella che conclusa, Gamma 19, tra le ore 15:09 e le ore 15:17. rimane la circostanza che le forze dell'ordine sono fatte oggetto di una fitta sassaiola, di lanci di bottiglie di vetro e di bottiglie Molotov, e che di fatto, proprio per l'esiguità del numero delle presenze delle forze dell'ordine, i reparti vengono, gli uomini vengono fatti salire sui mezzi presenti e si allontanano una qualche decina di metri dall'obiettivo per non rischiare i sicuri problemi che ne sarebbero conseguiti. Nell'occasione vengono lanciati anche artifici lacrimogeni che stanno per disperdere questi manifestanti, che, come abbiamo visto, di fatto arrivano a lanciare le bombe Molotov anche contro le porte del carcere. Sul punto è stata altrettanto significativa, abbiamo fatto una lunghissima escursione dibattimentale, è stata significativa a chiarimenti la deposizione del tenente, dell'allora tenente Colizzi, dei carabinieri, che ha spiegato nel dettaglio all'udienza del 5 ottobre del 2004 le ragioni dell'allontanamento dei carabinieri all'arrivo dei manifestanti, riconducendola esattamente al fatto che si trattava di un numero davvero esiguo di carabinieri. I dati obiettivi li ho già segnalati, mi preme ritornare e ripuntualizzare che la segnalazione di una folla di manifestanti del blocco nero che si sta avvicinando al carcere è delle 14:38:53. Alle 14:43 i reparti sul territorio segnalano appunto la presenza di tutti questi manifestanti. La centrale operativa comunica al dottor Mondelli, che, come dicevo, si trovava attestato in via Ivrea al momento, di raggiungere urgentemente la zona del carcere. Alle 14:44, quindi la tempistica dell'assalto del carcere è certa ed è fornita da più dati obiettivi che si possono sovrapporre l'uno alle altri, perché ad esempio alle 14:44:47 abbiamo la telefonata di un cittadino che segnala la presenza di manifestanti del blocco nero davanti al carcere di Marassi, che stanno proprio attaccando il carcere. Alle 14:51:44 un'altra telefonata di un altro cittadino che segnala appunto l'attacco e il verificarsi di incendi, e alle 14:56:30 il dottor Salvo continua a insistere nel richiedere rinforzi. Quanto evidenziato sempre in ordine all'assalto, io però non riterei di soffermarmi ulteriormente nel dettaglio, perché abbiamo anche la telecamera del traffico che riprende, seppur con, come ho già evidenziato, la limitatezza del fatto che si tratta di telecamera fissa, riprende l'attacco al carcere di Marassi e ci mostra l'arrivo di questo gruppo di manifestanti alle 14:49:30, che provengono dalla zona di via Canevaro e si avvicinano alla casa circondariale attraverso il piazzale. Ribadisco che questa telecamera non ci fornisce una visione di quanto accade sul piazzale, proprio perché è posizionata, ci fornisce un dato certo che è quello dell'arrivo dei manifestanti, ma non anche il susseguirsi dell'azione. La telecamera interessata è la cosiddetta telecamera Atleti Azzurri Stadio. A un certo punto questa telecamera alle 14:54:24 mostra del fumo che è da ricondursi con certezza agli incendi, alle strutture carcerarie, che si alza dietro gli alberi e mostra anche i manifestanti che lentamente iniziano ad allontanarsi dalla zona davanti alla casa circondariale. Alle 14:56:10 il gruppo più numeroso dei manifestanti del blocco nero che aveva preso parte all'assalto del carcere si allontana dal piazzale, ritorna su via Canevari e alle 15 abbiamo la certezza, perché ce la fornisce la telecamera del traffico, che sul piazzale non c'è più nessun manifestante. Alle ore 15:15:20 i carabinieri, che come abbiamo visto avevano abbandonato il piazzale, fanno ritorno su piazzale Marassi e riprendono il controllo dell'area ormai sgombra. Cosa fanno questi manifestanti che hanno partecipato all'assalto della casa circondariale? Di fatto i più reattivi sono stati gli agenti di polizia penitenziaria che hanno difeso la loro struttura, soprattutto posti a protezione del muro di cinta del carcere, addirittura avevano mostrato le armi a difesa della casa circondariale, indietreggiavano, si riportavano su via Canevari e, seguendo il flusso della maggior parte del corteo del blocco nero che stava, come abbiamo visto, risalendo scalinata Montaldo, raggiungeva piazza Manin, dove nel frattempo erano arrivati i tamburini, e avevo già detto intorno alle ore 15, dove avevano effettuato il solito carosello e dove nel frattempo si era verificato il danneggiamento del distributore dei carburanti a esso gestito da tale Traverso Francesco. Il transito del blocco nero verso la zona di Castelletto, perché piazza Manin si trova appunto in questa zona, inizia a essere segnalato, dato obiettivo, alle 14:46 e 43. C'è infatti una cittadina che chiama il 113 e segnala la presenza di questi manifestanti che stanno spostando cassonetti nella parte superiore di via Montaldo subito dopo lo sbocco della scalinata. Alle 14:58 e 24 il corteo del blocco nero, preceduto dai tamburini, viene visto arrivare in corso Armellini, proveniente appunto da via Montaldo e seguito lentamente da tutto il resto dei manifestanti. Questa circostanza ce la dimostra il reperto 34. Alle 14:59:42 una cittadina telefona segnalando la presenza di manifestanti del blocco nero che stanno spostando e incendiando cassonetti nella zona di Largo Giardino. Largo Giardino è lo sbocco di via Montaldo e antistante il passaggio verso piazza Manin. Alle 15:01 il reperto 192-17 ci mostra i tamburini che iniziano il loro caratteristico carosello. Eccoli. Che cosa cerca di fare il blocco nero? Che cosa cercano di fare? Cercano di raggiungere e sfondare la zona rossa scendendo da via Sarotti, che è la prosecuzione naturale di piazza Marini. Qui si trova una delle manifestazioni, delle riunioni tematiche previste, in particolare ci sono i manifestanti del blocco rosa della rete Lilliput che occupano piazza Manin con la loro manifestazione pacifica e quando vedono arrivare questa massa nera di manifestanti protestano vivacemente al loro indirizzo e il corteo del blocco nero si trova la strada bloccata su via Sarotti e si allontana deviando sulla destra per circonvallazione a monte, da dove tenterà un ulteriore assalto alla zona rossa percorrendo corso Armellini. Ovviamente, in sintonia con quanto fino ad ora accaduto, lungo il percorso del blocco nero, lungo corso Armellini, si verificano e si registrano ulteriori danneggiamenti ad autovetture, quale ad esempio intorno alle ore 15:15 il danneggiamento di una Mercedes che è situata lungo questo percorso e ulteriori devastazioni del patrimonio sia pubblico che privato. Alle 15:05 la centrale operativa, considerato che il grosso del corteo si era spostato in piazza Manin, invia, o meglio devia, Gamma 19, che era il funzionario preposto, che era arrivato a piazzale Marassi, a recarsi in piazza Manin, dove di fatto viene segnalata la presenza del blocco nero. Alle 15:07 il video, che è il reperto 192-17, mostra il lancio di lacrimogeni da parte della Polizia di Stato in piazza Manin e alle 15:08 si vede il reparto della Polizia di Stato sopraggiungere in piazza Manin da Largo Giardino, cioè dallo stesso percorso fatto dal blocco nero, da Largo Giardini e poi andare verso Corso Armellini. Qui accade un'altra delle vicende che non sono oggetto, ma non per questo non sappiamo che sono accadute, ed è l'assoluta confusione e l'indirizzarsi delle forze dell'ordine invece che contro i manifestanti violenti del blocco nero, contro il presidio pacifico della rete P Lilliput in piazza Manin. Ma a fronte di quello che stiamo raccontando, come già detto all'inizio, questa è un'altra storia. Alle 15.09 viene inquadrato, sempre dal reperto 192 e 17, un manifestante del blocco nero, maglia nera con disegno bianco e foulard rosso sul viso, che ha partecipato all'assalto al carcere di Marassi, viene visto mentre si allontana da Piazza Manini in direzione di Corso Armellini. E successivamente il reparto della Polizia di Stato che lancia indiscriminatamente lacrimogeni. Alle 15.19 infatti Gamma 19 comunica alla centrale operativa che ha provveduto al lancio dei lacrimogeni. Costretti a deviare e non poter scendere per via Serotti, come ho detto, il gruppo, il corteo del blocco nero raggiunge Corso Solferino, qui incendia un'autovettura Rover che si trova parcheggiata nei pressi del chiosco davanti all'ospedale evangelico. Alle 15.40 cerca di aggredire la zona rossa scendendo per via Palestro, dove nei pressi di Passo Gorrini vengono incendiate nuovamente due autovetture, danneggiano le strutture del civico 18 di via Palestro, altre autovetture e degli scooter, e giunge il blocco nero, ecco, a piazza Marsala, dove gli scontri sono registrati tra le ore 15.45 e le ore 16, per come si può oggettivamente desumere dalle comunicazioni radio che intercorrono con la questura. Nel dettaglio, alle 15.29.35, un cittadino segnala danneggiamenti in atto in via Palestro, sempre da parte del blocco nero. Alle 15.33.13, un altro cittadino segnala danneggiamenti e incendi nella zona di Corso Solferino, all'altezza dell'ospedale evangelico. Alle 15.38.50, la centrale operativa comunica con urgenza ai reparti DPS sul territorio la necessità di intervenire per reprimere l'attività di devastazione che il blocco nero sta ponendo in essere in via Palestro. Questo tentativo di violare la zona rossa, che sappiamo viene portato avanti insieme agli altri tentativi di violazione, viene effettuato in concomitanza con una analoga operazione che ha una durata sicuramente maggiore, ma di portata sicuramente inferiore dal punto di vista della violenza. L'altro tentativo avviene tra le 13 e le 16 viene portato avanti da un blocco rosa in maniera relativamente tranquilla, dove però risultano infiltrati ogni tanto anche elementi del blocco nero. Lo sbarramento che viene preso di mira è quello alla confluenza tra via Serotti e piazza Corvetto, e di questa circostanza di assalto di assalto alla barriera di piazza Corvetto ci ha riferito il dirigente della Vigne nell'udienza del 5 ottobre del 2004. In merito a questi reiterati tentativi di assalto alla zona rossa, io richiamo l'attenzione perché alcuni sono stati coreografici e apparentemente pacifici. È chiaro che poi quando una massa di persone spinge degli sbarramenti si viene a creare comunque una situazione di pericolo. Dicevo, alcuni tentativi, penso a quello di Piazza Dante o questo più modesto di Piazza Corvetto, ancora il tentativo che viene poi effettuato in fondo a via Caffaro da uno sparuto gruppo sempre appartenente al blocco nero. Però per apprezzare la violenza di questi tentativi, in particolare di quello di via Cesarea, io richiamo la deposizione del maggiore dei carabinieri Gabriele Vox, che è il comandante, all'epoca era il comandante del nucleo informativo dell'arma ed era il responsabile dei varchi della zona rossa per tutta la durata del vertice, che ha riferito della sensazione di grave pericolo che ha e che non gli era mai capitata di dover affrontare nel corso dell'udienza del 5 ottobre del 2004, con riferimento alla circostanza che questi soggetti non solo aggredivano anche con cercando di come dire tagliarle con delle piastre, in un caso in via Cesarea avevano tolto delle piastre di ghisa piuttosto grosse e le avevano lanciate contro lo sbarramento, ma con un lancio continuo di biglie di ferro, di sfere d'acciaio, di pietre, si cercava di tagliare le griglie per riuscire a penetrare, tanto che queste griglie sotto la pressione dei manifestanti, dice il maggiore Vox, sembravano dei fogli di carta al vento. Una cosa impressionante che non augurava.